¡Atención! ¡Battaglio! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Ho un'altra visione del mondo, un'altra visione della salute mentale, un'altra visione di che cosa vuol dire lo stigma. Ho un'altra visione rispetto alla speranza. Ho un'altra visione anche del nostro passaggio su questa terra, delle difficoltà, del ruolo della sofferenza.
Queste sono le convinzioni che Marie-Françoise de la Tour ha cambiato dopo aver vissuto e perso suo figlio Antonio e che ha consegnato a un testo condividendolo con Psicoradio e i suoi ascoltatori. Ecco come inizia.
Antonio, uno come noi. La diagnosi. 19 ottobre 2022, la giornata più buia della mia vita. Dal giardino ho visto le pompe funebri uscire dalla casa di Antonio con un grande sacco nero da pattumiera, con dentro il mio figlio morto. Lo hanno messo nel loro furgone frigo e sono andati via. Da quel giorno non smetto di chiedermi qual è stato il significato di questa vita difficile, di questa vita che tanto ci ha impegnato per tentare di capire, per tentare di alleviare e per tentare di imparare. Antonio, nostro secondo figlio, era stato diagnosticato a 22 anni, prima come depresso, e poi 10 anni dopo come schizoaffettivo, per finire adesso come schizofrenico paranoide, una sentenza molto pesante per un giovane uomo e per la sua famiglia. Antonio è morto in modo prematuro a 48 anni, come molti altri pazienti della salute mentale. Un arresto cardiaco, probabilmente legato agli psicofarmaci assunti per più di 20 anni che hanno contribuito ad ingrossare e indurire il muscolo cardiaco, riducendone le capacità al 20%. Eppure, nelle statistiche dei morti, Antonio non è stato contabilizzato come morto legato agli psicofarmaci. Morto e basta, senza motivo. Antonio era un bel ragazzo, simpatico, gioioso, quando stava bene. Aveva il suo carattere e le sue pretese e si aspettava molto dalla vita. Uno come tutti noi, che amava il buon cibo, le moto, le automobili, i viaggi, la musica. Uno curioso di capire come funzionava il mondo, uno che voleva amare ed essere amato. Questa esperienza di estrema sofferenza non deve restare inutile. Noi come genitori abbiamo imparato molto dal nostro cammino a fianco di Antonio. È stata una vera scuola di vita. Adesso vogliamo condividere questo apprendimento con le persone che stanno vivendo una storia simile e anche con le persone che non sanno nulla di sofferenza psichica e che ci chiedono spesso come si manifesta la malattia mentale, cosa si può fare.
Questo è l'inizio del libro Antonio, che cosa ci ha insegnato? Scaricabile dal sito Sogni e Bisogni e scritto da Marie-Françoise de la Tour, presidente dell'associazione Cercare Oltre e a lungo presidente del CUFO, Comitato Utenti, Familiari e Operatori della Salute Mentale.
Marie-François è qui adesso con noi a Psicoradio, nella regia di Psicoradio. Ci ha fatto il piacere di venire qui e ci fa il grande regalo di rispondere alle domande che le faremo sul suo libro e più in generale le chiediamo di cominciare da questa cosa. Che cosa ha insegnato tuo figlio Antonio a tutti voi e a noi?
Non è una risposta semplice. Di fatto a me ha richiesto un libro di 140 pagine per rispondere a questa domanda che è anche il titolo. Io credo che alla fine di questo percorso, che è stato lungo e anche travagliato ovviamente, personalmente ho imparato molto, e se riprendiamo i vari punti, sicuramente ho imparato molto sull'amore incondizionato, e l'ho messo al primo punto, l'amore incondizionato, che significa amare le persone così come sono, accettare se stessi e gli altri per quello che sono e non per quello che uno si aspetta o vorrebbe. E questo è stato un punto, il primo punto fondamentale. Però ho imparato anche molte cose in generale, su cosa vuol dire dare, ricevere, cosa vuol dire i rapporti dei familiari, cosa vuol dire essere madre, che cosa vuol dire essere padre. Ho imparato delle cose su che cosa è la mente, su che cosa è la realtà, su cosa vuol dire guarigione nell'ambito della salute mentale. E ho imparato a non giudicare.
Proviamo a cominciare punto per punto.
Come è cambiato essere madre per lei nel tempo?
Per me nel tempo c'è stata un'evoluzione proprio. Prima mi sembrava un ruolo leggero, perché io sono di origine francese, in Francia i figli sono abituati un po' in modo spartano a essere abituati da piccoli a arrangiarsi e rispondere personalmente a tutte le cose che devono fare. E poi quando Antonio ha cominciato a sentirsi male, a avere dei problemi, il mio sentirmi madre è cresciuto e mi sono quasi sentita responsabile di quello che succedeva a lui, come se io potessi far qualche cosa per lui, e mi sono impegnata, anche mio marito, a far tutto il possibile. Ci siamo proprio guardati attorno, abbiamo cambiato molti elementi della nostra vita per cercare di aiutarlo. E invece nell'ultima parte della nostra vita assieme a Antonio ho imparato che era sbagliato fare così, che era anche per certi versi una mancanza di rispetto nei suoi confronti, e abbiamo imparato proprio a fare un passo indietro, pensando che i genitori ci sono, ma il figlio non ci appartiene, non siamo una madre, non è onnipotente con un figlio, deve rispettare le sue volontà, il suo desiderio, deve anche rispettare il suo star male, fino al punto, se ha voglia di suicidarsi, rispettare la sua volontà senza obbligarlo fare le cose che vorremmo noi, rispettare l'altro, rispettare, dare se viene richiesto, non andare mai oltre a quello che ci viene richiesto. È stato un apprendimento molto difficile.
Thank you.
la prima parte del libro, che nei momenti di crisi, quando suo figlio stava male, voi, diciamo, vi adoperavate per cercare in tutti i modi di trovare qualche rimedio, e quindi gli proponevate tante cose da fare in quel momento, ma in realtà tutte queste iniziative non facevano altro che aggravare la situazione. E lei dice appunto che poi invece a un certo punto si è resa conto che la cosa migliore da fare era non fare niente e lasciarlo così, diciamo, che smaltisse, come dire, questo momento di crisi, piuttosto che incaponirsi a cercare di intervenire. Ecco, diciamo che questo mi ha molto colpito e chiedevo una sua considerazione.
Io credo che questo è legato al fatto che io ho imparato ad accettare, e forse l'accettazione è una delle cose molto difficili. Accettare che la vita dell'altro sia sua e non è mia, che l'altro ha la sua completa rispettabilità, autonomia, anche se un figlio, soprattutto perché è un figlio adulto. Noi spesso pensiamo che le persone che hanno dei problemi di salute mentale sono ancora un po' bambini. Io ho scoperto che questo non andava bene, anche perché mio figlio mi manifestava il suo fastidio quando faceva così. Smettila di occuparti di me, e questo va un po' contro a quello che ci è stato insegnato in questa civiltà, che quando uno sta male bisogna a tutti i costi aiutare, e imparare invece che non è così, che qualche volta è meglio non aiutare piuttosto che regalare un aiuto che non viene richiesto, è stato per me un insegnamento profondo, e io lo chiamo, sì, l'accettazione dell'altro e il rispetto integrale delle volontà.
Questo, Marie-François, è un tema molto importante. Qual è il limite tra occuparsi di qualcuno e esagerare, soverchiarlo in qualche modo, condizionarlo, ma dall'altra parte il rischio che di abbandonarlo, di lasciarlo solo? Deve essere difficilissimo muoversi in questo territorio. Ci riesci a ricordarti un esempio in cui tu hai detto no, questa cosa non la devo fare, adesso lascio che sia lui a decidere, a fare, a correre i rischi che corre?
Io mi riferisco a uno dei più grossi, che è il rischio di TSO, nel senso che davanti a una crisi violente in casa, dove la persona sembra avere proprio perso completamente la visione della realtà, si mette a rompere le cose, urlare, eccetera, l'atteggiamento spontaneo dei familiari è chiamare il 118, sapendo che poi verranno a fare un TSO. E noi siamo riusciti più volte a non farlo, perché quando stava bene il nostro figlio ci ha sempre detto: vi supplico, non fatemi mai fare un TSO. Perciò noi sapeva che la sua volontà quando stava bene era di preferire vivere la sua crisi da solo, con tutto quello che questo comporta, crisi distruttiva, perché lui sapeva che comunque sarebbe finito e che dopo avrebbe ritrovato il suo equilibrio, mentre chiamare il 118 per lui era considerato il più grande tradimento che possa esistere.
The lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold. Look at the world, and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one lived.
In questo momento, quali sono gli errori più grandi da evitare? Se tu dovessi dare un consiglio.
Penso che i genitori devono lottare contro la propria paura e non imporre la propria paura al proprio figlio. Nel senso che molte cose che vengono fatte cosiddetto per aiutare i figli sono in realtà cose che vengono fatte per placare la propria ansia e la propria paura che c'è. Perciò bisogna proprio imparare a osservare, ascoltare, a capire qual è il messaggio del proprio figlio, proprio cercare di percepire il linguaggio non verbale, il tono della voce, gli sguardi, per essere certa di non sbagliare e soprattutto di non imporre delle cose non desiderate. Questo successo del TSO è successo anche rispetto a tutte le terapie con i psicofarmaci, nel senso che noi per molti anni eravamo lì dietro, Antonio, ti sei ricordato di prendere questa pastiglia, ti sei ricordato questo, ti sei ricordato... eccetera. All'inizio funzionava, nel senso che quando lui già prendeva dei psicofarmaci accettava che uno gli stesse dietro per continuare. Poi è venuto un momento in cui ci ha detto adesso basta, non ne posso più, non sono più io, gli psicofarmaci mi causano dei danni molto superiori a quanto mi aiutano, non ne voglio più prendere. Ci sono cascate le braccia, ovviamente. Poi ci ha spiegato con molta fiducia tutti gli aspetti che a lui venivano creati da questi psicofarmaci, aspetto di cui si parla poco. Per esempio, come giovane uomo, lui ci ha detto che gli psicofarmaci per me sono una castrazione chimica e io non voglio essere castrato perché neanche ai maggiori delinquenti gli viene fatta una roba del genere. Perciò io non voglio essere trattato peggio di un delinquente, non voglio più questa roba qui. Poi non voglio più avere preso 40 kg e non riesco a presentarmi davanti alle ragazze, sono diventato brutto, eccetera, eccetera. Non voglio più essere mezzo intontito, nel senso che se uno mi parla delle volte sono talmente addormentato che faccio fatica a rispondere e a capire che cosa mi chiedono. Questo non lo voglio più, perciò preferisco essere me stesso anche con tutti i problemi caratteriali che posso dare agli altri. Ci ha detto non arriverò mai a ammazzare qualcuno perché mi so controllare fino a quel livello lì, o mettere le mani addosso a qualcuno, so che sono capace di trattenermi, perciò il problema è mio, non è vostro. Far del male agli altri bisogna impedirlo e far del male a se stesso, che secondo me non bisogna impedirlo. Se uno decide di far del male a se stesso, personalmente sono convinta che la persona appartiene a se stessa e non ai genitori.
Su questo tema di quanto i farmaci hanno influito, no, in questa visione anche di se stesso, di tuo figlio, e della sua ribellione a un certo punto, tu hai provato, voi avete provato a contrattare con i servizi e con i medici che davano questi farmaci una, come dire, per esempio una dose che fosse meno pesante, cambiamento di farmaci, cioè c'è stato un interlocutore nel servizio rispetto a questo tema, o sono cose che vi siete dovuti arrangiare voi, tu, tuo marito, la tua famiglia, insomma, e trovare voi delle soluzioni?
È stato un percorso di più di 20 anni. E 20 anni fa o 22 anni fa nessuno si poneva il problema dei psicofarmaci, perciò all'inizio, quando finalmente abbiamo trovato qualcuno che ha dato dei psicofarmaci a Antonio, anche noi eravamo ben contenti perché stava meglio, era meno aggressivo, cioè non aveva ancora visto tutti gli aspetti collaterali. All'inizio gli sono stati dati dei psicofarmaci vecchi in dose abbastanza importanti. Dopo un po' di tempo la sua psichiatra, una persona molto sensibile, ha contrattato con lui, non con noi, nel senso che un adulto non è compito nostro di contrattare con i servizi. Nella seconda parte della sua malattia, lo chiamo così, Antonio ha preso in effetti dei medicinali più nuovi, molto più costosi, che l'ASL faceva fatica tra l'altro ad accettare, perché l'ASL ancora adesso tende a dare i farmaci più pesanti perché costano meno. Perciò Antonio è riuscito a farsi dare una terapia meno invasiva, però alcuni medicinali meno invasive per lui erano anche un po' come acqua di rosa, nel senso che gli facevano meno male ma anche meno bene. Perciò ha trovato un rapporto con la psichiatra che lo seguiva, per cui era meno intontito ma anche meno aiutato in contemporanea. E io direi che la frittata era già fatta, nel senso che i danni più grossi erano già frutto dei primi 10 anni di psicofarmaci pesanti.
Considerando appunto la cattiveria che molte persone tendono a dimostrare di fronte appunto a chi ha dei problemi di salute mentale, vi è mai capitato di dover appunto affrontare questo tipo di persone, questo tipo di odio per via appunto dei problemi di salute mentale di vostro figlio?
Direi tutti i giorni, prima di tutto in famiglia. L'atteggiamento di pregiudizio lo abbiamo incontrato moltissimo nella mia famiglia francese. Antonio, quando veniva in Francia, nessuno lo ha mai invitato a bere un caffè. Appena arrivavamo, la prima domanda era: ah, siete arrivati, quando è che tornate in Italia? Questo è successo anche in famiglia con il suo fratello. Il suo fratello, che è sposato, alla sua vita, alla sua moglie, ai suoi figli, la sua impresa, eccetera, stava molto alla larga di Antonio, prima perché non capiva. All'inizio pensava che eravamo matti tutti, anche noi genitori, a occuparci di Antonio, che per lui era soltanto un fannullone. Perciò vi rendete conto che cosa significa lo stigma in famiglia? è una cosa che è stato forse più grave e più dolorosa per Antonio di quello che è stato quello nella società. E purtroppo ancora in molte famiglie succede questo. Personalmente io considero Antonio, non dico come un eroe, ma come una grande anima, perché Antonio altro che fragile. Antonio è una persona che ha accettato di portare sulle sue spalle dei problemi di tutta la nostra famiglia per aiutarci a interrompere un ciclo che noi abbiamo scoperto essere un ciclo anche dei miei antenati. Io ho scoperto che la mia nonna è deceduta a 32 anni in manicomio nel 1917. Era un segreto di famiglia, non si doveva dire perché questo andava a attaccare l'onore della famiglia. E grazie a Antonio che abbiamo scoperto questo lavorando sulla genealogia, eccetera. Però Antonio in realtà lo sapeva benissimo, perché lui stesso ci ha guidato per ritrovare degli elementi di questa storia che noi non conoscevamo.
Psicoradio ha ancora tante domande per Marie-François de la Tour, per cui non perdete la prossima puntata.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.